Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Buongiorno, benvenuti a questa prima puntata della rubrica La Settimana Scientifica, un rotocalco di scienza dedicato all'innovazione e alle tecnologie. Iniziamo uno sguardo ai giornali di questa settimana e lo facciamo con la collega Giulia Bonelli della redazione del giornale online dell'Agenzia Spaziale Italiana Global Science. Buongiorno Giulia.
Buongiorno professore, buongiorno a tutti.
Benissimo, allora Giulia, che cos'è che ci sottolinea, diciamo, di questa settimana appena passata nell'ambito scientifico?
Allora, oggi io direi di iniziare con quella che è stata la notizia principale per tutti i quotidiani di questa settimana, che è stata l'insediamento di Joe Biden mercoledì 20 gennaio e che ha avuto anche diversi impatti per il mondo della scienza. E infatti la nuova amministrazione Biden con la vice Kamala Harris ha annunciato immediatamente quello che è stato davvero un cambio di traiettoria nella futura politica americana. Il neopresidente già dal primo giorno del suo mandato, il 21 gennaio, ha firmato 17 azioni esecutive e molte di queste riguardano appunto in gran parte la scienza. Prima di tutto c'è quella che è considerata la nuova priorità dell'amministrazione Biden-Harris, che è la gestione della pandemia. Sappiamo che nell'amministrazione Trump era stata un po' controversa, molti scienziati avevano posto delle critiche e invece Biden si ripropone di cambiare in modo netto la rotta.
Beh, c'è comunque anche l'elemento degli Stati Uniti che rientrano in COP21 negli accordi per il clima e appunto questo probabilmente cambierà molto le cose in tutto il mondo e credo che poi ci sarà anche un cambio di passo da parte della NASA, un po' costretta a correre da Trump che voleva l'uomo, anzi la donna sulla Luna già nel 2024, quando è più plausibile l'ipotesi 2028. Che ne dici?
Sì, ecco, il clima, dici bene, è stato l'altro grande pilastro del nuovo approccio scientifico dell'amministrazione Trump. Nominavi gli accordi di Parigi, in cui sempre appunto Trump era uscito, invece nell'amministrazione Biden ha promesso che entro fine gennaio dovrebbe rientrare. E rispetto alla NASA è molto probabile che la nuova attenzione sarà nei programmi di osservazione della Terra, appunto per contrastare i cambiamenti climatici, piuttosto che sulla corsa alla Luna voluta da Trump. Tra l'altro lo stesso giorno, questa è l'altra grande notizia della settimana, lo stesso giorno dell'insediamento dell'amministrazione Biden-Harris, l'amministratore della NASA Jim Bryson ha dato le dimissioni. Lui aveva già annunciato questa decisione durante la vittoria di Biden, giustificandola col fatto che una persona con questo ruolo nella NASA doveva avere uno stretto rapporto col presidente, lui invece era stato nominato da Trump e quindi restare in quella carica era incompatibile. Però in questo caso, a differenza che in altri uffici, c'è stata una transizione direi abbastanza morbida. Bryson ha annunciato su Twitter le sue dimissioni il 20 gennaio, diffondendo un video in cui auspicava un clima di collaborazione e anche di supporto alla nuova amministrazione. Rispetto al ritorno alla Luna di cui parlavi, è possibile che venga posticipato, appunto, che l'obiettivo voluto da Trump nel 2024 non sia più realistico e che si torni forse a un piano iniziale, quindi quello di concentrarsi prima sul Lunar Gateway e poi in un secondo momento, quindi come dicevi, verso 2028, a un ritorno sulla Luna. Comunque su questo Biden ancora non si è espresso, quindi aspettiamo le dichiarazioni della nuova amministrazione. Al momento quello che sappiamo è che pandemia e clima sono le due priorità scientifiche.
Bene, allora tornando alla pandemia, questa settimana abbiamo visto un po' di problemi sul fronte dei vaccini.
Sì, allora rispetto al punto sui vaccini, qui ci concentriamo più sul nostro paese. Diciamo, la campagna vaccinale prosegue in tutto il mondo, ormai milioni di persone sono già state vaccinate in tutto il mondo. In Italia abbiamo avuto qualche problema per due fattori, direi. Il primo è stato i ritardi delle regioni all'inizio, dovuti in parte a difficoltà amministrative e in parte anche alle difficoltà di conservare questo vaccino. Sappiamo che i due vaccini oggi in circolazione in Europa e quindi anche in Italia sono Pfizer BioNTech e Moderna, e entrambi questi vaccini, che sono vaccini mRNA e che potrebbero, si spera, anche essere adattati alle varianti del virus in circolazione, richiedono una conservazione a temperature molto basse, quindi all'inizio ci sono stati dei ritardi, uniti questa settimana a un ritardo anche di consegna. In particolare Pfizer ha unilateralmente modificato la tempistica delle consegne di migliaia di dosi di vaccino in Europa e quindi anche in Italia, motivandola con problemi appunto di produzione.
Che altro hai da segnalare? Una cosa piuttosto interessante, sembra.
Sì, allora, rispetto ai vaccini contro il Covid-19 ci sono alcuni studi che iniziano a sottolineare una possibile applicazione anche ad altre malattie. Questo probabilmente è anche dovuto al grande numero di investimenti che c'è stato nella ricerca in questo ambito, e quindi si inizia già a pensare a possibili applicazioni. A questo proposito è molto interessante un nuovo studio uscito il 21 gennaio su Nature Medicine. E questo studio è stato coordinato da un team statunitense del Dana Farber Cancer Institute, dell'MIT e dell'Harvard University, e questi ricercatori hanno sviluppato una procedura molto interessante di un potenziale vaccino che potrebbe aiutare a difendere l'organismo dalla ricaduta del melanoma, che è uno dei più aggressivi e principali tumori alla pelle. Quello che hanno visto gli scienziati è che in questo tipo di tumore è molto frequente la recidiva, quindi loro hanno sperimentato per adesso su un campione molto piccolo di pazienti, quindi siamo ancora in fase sperimentale, però hanno sperimentato questo vaccino che si chiama Neovax e che potrebbe essere efficace proprio nel mantenere il controllo delle cellule cancerose nei pazienti che sono stati affetti quindi in precedenza da melanoma durante un periodo molto lungo, si parla addirittura di efficacia a distanza di 4 anni. Quindi questo è uno studio interessante e promettente, riguarda ovviamente soltanto pazienti già affetti in passato da tumori, quindi non è un vaccino generale come potrebbe essere quello contro l'HPV per il tumore al collo dell'utero, però comunque potrebbe portare ad approcci terapeutici interessanti.
Ecco, e veniamo per chiudere allo spazio, in particolare alla space economy, che ormai è un termine che qualche anno fa, appena 2 anni fa, entrava timidamente sul campo, oggi è dentro i piani Next Generation dell'Unione Europea. Che novità ci sono su questo versante?
Sì, dici bene, lo spazio pubblico-privato e quindi la New Space Economy è ormai nell'agenda di tutte le agenzie spaziali. Dicevamo prima delle dimissioni dell'amministratore NASA Jim Bridenstine, la NASA comunque continua con il suo piano che ad oggi è comunque volto alla Luna. Questa settimana c'è stato in particolare un fallimento e un successo in contemporanea. Da un lato il 21 gennaio c'è stato un fallimento, comunque la non completa riuscita del test dello Space Launch System, che è il razzo che dovrebbe portare il prossimo equipaggio sulla Luna. Durante il test un motore ha avuto un problema e quindi si è spento. Adesso la NASA sta cercando di capire cosa è successo e sta valutando se fare un'altra prova. Dall'altro lato invece buone notizie per la navicella Orion, che è quella che dovrebbe poi portare effettivamente il primo equipaggio sulla Luna. L'assemblaggio e i test sono stati completati, l'ha diffuso un comunicato stampa della Lockheed Martin, a cui è stata appunto affidata la costruzione della navetta, e quindi diciamo Orion sarebbe tecnicamente pronta a volare. Sempre nel settore spazio continua appunto, come dicevi, anche la corsa allo spazio delle aziende private. SpaceX è in testa rispetto anche a diversi esperimenti più o meno visionari che sono stati fatti l'anno scorso e già all'inizio di quest'anno. Il 20 gennaio in particolare l'azienda di Elon Musk ha completato il 16° lancio di Starlink, che è la mega costellazione dedicata alla connettività a banda larga, e siamo arrivati con il lancio appunto del 20 gennaio a più di 1000 satelliti in orbita, quindi già questi sarebbero sufficienti per permettere l'implementazione del servizio. Elon Musk sappiamo che ha ambizioni anche più elevate, addirittura nella fase finale punta ad arrivare a 30.000 satelliti. Un'altra grande novità della settimana è stato il successo il 17 gennaio per Virgin Orbit, quindi un'altra azienda privata nel settore spazio, che ha messo in orbita 10 CubeSat ad opera di Launcher One, che è il razzo appunto della Virgin Orbit, E questo è un successo anche per il futuro del volo umano a scopi turistici, appunto i primi turisti spaziali portati in orbita da una navicella privata, secondo Virgin Orbit, potrebbero partire già nel 2022, anche grazie a questo successo. Sempre a proposito di turismo spaziale, c'è stato qualche giorno prima, il 14 gennaio, il successo della Blue Origin, che ha messo alla prova il suo modello di sistema suborbitale New Shepard, la sua navetta che è decollata con successo, mi sembra, dal Texas, che è appunto la base di lancio di Blue Origin, e anche questo potrebbe fare ben sperare in un futuro non troppo lontano di voli commerciali per turisti spaziali.
Bene, vi ricordo che stiamo a colloquio con la giornalista Giulia Bonelli e stiamo appunto raccontando quanto abbiamo letto questa settimana in rassegna stampa. Vorrei aggiungere che la Virgin Orbit ci interessa perché con la Virgin Galactic, che è come dire la stessa società, ma per il volo commerciale umano, c'è un accordo per l'aeroporto di Grottaglie, che è uno dei quattro spazioporti che la Virgin realizzerà, diciamo, nel mondo. Quindi una cosa, come dire, di interesse anche nazionale. Prima di lasciarci, ricordando che siamo su Radio Immagina, la web radio del Partito Democratico, e questa è la rubrica La Settimana Scientifica, hai qualcosa da segnalarci ancora?
Sì, allora, sempre parlando del futuro dello spazio, appunto nominavamo i futuri viaggi dei primi turisti spaziali, questa settimana c'è stata un'intervista sulla rivista Pandora di Giampaolo Manzella, che è il sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, e Manzella ha parlato appunto delle opportunità del settore spazio per l'industria italiana anche in ambiti meno immediati.
Ok, grazie della segnalazione, ma abbiamo appunto ospite a brevissimo l'onorevole Manzella che ci racconterà lui stesso. Intanto Giulia Bonelli, grazie per essere stata con noi. Onorevole Manzella, partiamo dalle opportunità che poi alla fine tragedie come la pandemia possono fornire. Da un elemento negativo spesso nasce un elemento positivo. È d'accordo?
Situazioni appunto emergenziali, l'emergenza nel male porta anche delle reazioni che in alcuni casi sono positive. Certo, in questo momento c'è una grandissima attenzione per tutto quello che attiene per esempio allo spazio, che attiene alle cose che possono rendere la nostra vita più semplice che vengono dallo spazio, a partire dalle comunicazioni. C'è veramente un cambio di passo dal punto di vista della space economy, e non è un caso proprio che in America si cominci a parlare invece che di Silicon Valley, di Space Valley, perché è lì che diciamo, si sta spostando la frontiera dell'innovazione e la frontiera anche del capitalismo per tanti versi.
Ecco, infatti, leggevo nell'intervista che il piano Next Gen europeo di fatto assume già come importante la space economy, giusto?
Space Economy è uno dei settori che viene esplicitamente considerato nel Next Generation EU, ma è uno dei settori che viene esplicitamente considerato anche nella strategia industriale europea. Quindi stiamo parlando di un mondo che è a pieno titolo dentro l'industria europea, dentro la prospettiva di industria europea nei prossimi anni. E questo, se ci pensiamo, per un settore che fino a 20-30 anni fa era solo un settore del settore pubblico, era solo un ambito nel quale appunto si investiva in un'ottica di ricerca, è un cambio enorme perché sempre di più sono coinvolti i privati e sempre di più si va nello spazio e si cerca di conquistare lo spazio per ragioni di tipo economico che vanno diciamo così, dalla gestione dei dati satellitari fino all'estrazione di minerali appunto dagli asteroidi, come sono diciamo, i confini di chi su questo sta lavorando, piuttosto che il turismo spaziale. Insomma, c'è veramente la frontiera del capitalismo lì e noi dobbiamo costruire un sistema italiano che in questa frontiera città, evidentemente con un profilo nostro.
Mi sembra che da questo punto di vista l'Italia si stia dando da fare. Ho visto del fondo Prime, cioè un'ottantina di milioni di euro messi a disposizione delle buone idee e delle possibili future eccellenze, corretto?
L'Italia sicuramente sta lavorando molto su questo. Pensiamo alla ministeriale di Siviglia, pensiamo in genere all'attenzione sulla space economy appunto che c'è nel Next Generation EU, pensiamo al piano space economy che vede per la prima volta coinvolti a livello statale, a livello regionale e grandi imprese attorno ad un programma che è di 4,7 miliardi di euro, di cui abbiamo già cominciato a investire 1 miliardo di euro, quindi c'è una grande attenzione ed è bene perché l'Italia è un paese con una grande tradizione in questo settore. Poi c'è questa vicenda del fondo Primo Space che è molto interessante, sono 80 milioni di euro che provengono dalla Cassa Depositi e Prestiti, dal Fondo Europeo per gli Investimenti e da altri investitori che servono a far cosa? Ad andare a scoprire delle start-up in questo settore. 80 milioni di euro, finora sono già state fatte due operazioni, una è per un'impresa che andrà a dare servizi per i satelliti da terra, quindi da terra darà dei servizi per la manutenzione dei satelliti. Il secondo investimento è una società di Torino che viene dal Politecnico di Torino che permetterà ai rover che andranno sui pianeti di essere governati a distanza attraverso meccanismi di intelligenza artificiale. Il segnale tra la Terra e i pianeti ha dei buchi, ecco, in quei buchi, grazie all'intelligenza artificiale prodotta a Torino, si potrà governare appunto queste macchine che andranno nei satelliti. Ecco, sono due esempi della qualità che c'è nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca. Ebbene, questo fondo che va a scoprire queste idee e a mettere a disposizione risorse per realizzarle. È chiaro, e la presenza del Fondo Europeo per gli Investimenti ne è la migliore testimonianza, che secondo me, ma secondo tutti, la prospettiva attraverso la quale vedere questo è chiaramente una prospettiva europea, cioè in un
Certo.
mondo in cui gli Stati Uniti hanno ripreso in una collaborazione pubblico-privato mai vista prima d'ora a rimettere lo spazio in prima linea, in cui la Cina, come ha dimostrato nelle missioni delle ultime settimane, è ormai un soggetto capace di fare una missione che fa atterrare una sonda sulla Luna e la riporta, oltre all'attività che fa sui satelliti. E evidentemente la Russia continua ad essere un attore importante, ecco. In un mondo come questo, il futuro dello spazio deve essere visto da un paese come l'Italia all'interno di una dimensione europea.
Ha avuto modo di vedere, diciamo, l'innovazione da punto di vista di una regione, quanto le regioni poi riescano a muoversi in questo settore. Vorrei concludere questa prima nostra chiacchierata sulla vostra scelta di fare una brochure, una sorta di mini documento in cui si illustrasse lo spazio italiano e in particolare l'industria di settore. Quali sono gli obiettivi di una tale scelta?
Di un'amministrazione di anche fare cultura, in particolare per il Ministero dello Sviluppo Economico significa fare cultura d'impresa, cioè spiegare, far conoscere quella che è la realtà e quello che è il tessuto d'impresa del nostro paese in determinati settori. Ecco, lo spazio è un settore per certi versi sorprendente. Noi siamo il terzo paese che ha mandato in orbita dei satelliti attraverso diciamo, il progetto San Marco, siamo uno dei pochi paesi che ha tutta la filiera interessata dallo spazio, quindi dai lanciatori con il lanciatore Vega prodotto da Avio, fino ai satelliti di Telespazio, fino alle start-up o alle imprese che gestiscono questi dati e li trasformano poi in servizi, ma ad un tessuto di piccole e medie imprese veramente, veramente sorprendente. No? Io penso solo ai simulatori delle temperature spaziali dell'Angelo Antoni Umbra, piuttosto che a tante piccole imprese che ci sono e che quando uno ci entra veramente rimane stupefatto, perché poi, come nel caso dell'Angelo Antoni, i prodotti che sono dei simulatori appunto di questi sbalzi di temperatura enormi che ci sono nello spazio, poi vengono venduti in India piuttosto che in Giappone, piuttosto che negli Stati Uniti, partendo appunto dalla campagna Umbra. E questo è solo un esempio, ce ne sono tantissimi e sono contento se nei prossimi appuntamenti potremo parlarne. Ecco, io penso che in un momento così raccontare questa Italia e far capire quanta impresa avanzata ci sia, quanti sbocchi professionali ci siano, quali eccellenze ci siano anche nei nostri sistemi della ricerca, se dico la parola eccellenza non mi piace, quanta qualità ci sia, perché poi è talmente diffusa che è veramente un patrimonio sul quale noi dobbiamo veramente investire. Ecco, io penso che serva ai giovani a dare speranza, serve a chi investe per investire in queste realtà, come sta facendo appunto il Fondo Primo Space, serve a chi fa politica a seguirle con più attenzione, serve ai cittadini per essere più consapevoli del paese in cui viviamo e delle potenzialità che come paese abbiamo e che non dobbiamo sprecare.
Bene, in effetti gli argomenti sono tanti, sono molto interessanti, il mondo dello spazio è particolarmente come dire, vivace e credo che avrà un futuro ancora più vivace se appunto guardiamo con attenzione agli ultimi avvenimenti. Io intanto la saluto, sottosegretario Giampaolo Manzella, la ringrazio di essere stato con noi in questa prima puntata e ci avremo occasione a breve di poterci risentire e approfondire altri aspetti. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a tutti voi. Arrivederci.
Adesso presentiamo l'ultimo ospite di questa prima puntata della rubrica La Settimana Scientifica, l'onorevole Daniele Marantelli, responsabile aerospaziale per il Partito Democratico. Onorevole, intanto la saluto, come sta?
Compatibilmente con la situazione politica e sanitaria, personalmente bene, speriamo di risolvere anche le stesse nello stesso modo.
Ecco, lo spazio, a dire la verità, all'aerospazio più in generale, le industrie del settore hanno dimostrato un certo dinamismo nel, come dire, riconvertire le proprie intelligenze anche a favore della lotta contro la pandemia. Lei concorda su questo?
Ma guardi, altro che, prima di tutto mi lascio esprimere grande gioia per la nascita di Radio Immagina e farle un affettuoso in bocca al lupo, perché c'è bisogno di contribuire ad accorciare la distanza fra la politica e le persone, perché nel grado di fiducia dei cittadini nei confronti delle diverse istituzioni al primo posto ci sono le forze dell'ordine con il 68%, al penultimo il Parlamento con il 23%, all'ultimo i partiti con il 9%, e questo significa che oltre il 90% dei cittadini non ha fiducia nei partiti, una condizione che una forza progressista, popolare, riformista come il PD vuole, deve e può cambiare, perché vogliamo cambiare una società dove esistono intollerabili disuguaglianze che il Covid ha per certi aspetti accentuato. Per rispondere alla sua domanda devo dire che è vero che la ricerca ha contribuito a raggiungere risultati importanti. Vede, l'anno scorso il PIL mondiale è crollato di 5 punti a causa anche dell'epidemia, però Amazon ha fatto più 32%, Microsoft più 45%, Google più 55%. Lo spazio e il progresso non sono argomenti astratti per sognatori. È evidente che sulla Luna e su Marte dovremo mandare robot a creare le condizioni per la presenza lassù dell'essere umano. Intanto però è giusto infondere fiducia e speranza ai milioni di persone impaurite dal Covid. Perché dico questo? Perché senza supercomputer con infinite competenze, algoritmi sofisticati, non si sarebbe riusciti ad ottenere dei vaccini efficaci in un tempo così breve. Questo è un enorme concreto risultato per l'intera umanità che deve indurci a insistere su questa strada.
Sì, sono, cioè, ci sono parecchi esempi, in particolare sono stati anche banditi da parte dell'Agenzia Spaziale Europea e quella italiana, bandi proprio legati al Covid, alla possibilità di avere delle start-up collegate. E poi c'è un altro dato molto interessante, non so se lei concorda. I satelliti ci hanno mostrato durante il lockdown quanto il fattore antropico sia determinante nei nostri cambiamenti climatici. Ecco, lo spazio sta assumendo anche da questo punto di vista un ruolo che non è più solo di ricerca, ma è fattuale.
Sicuramente entrerà sempre di più nelle nostre vite da tempo, infatti non è più solo esplorazione perché dipendono sempre più dallo spazio innumerevoli applicazioni nella nostra vita quotidiana. L'espressione space economy che indica proprio la pervasività e la crescita dell'economia legata allo spazio, che secondo alcune stime potrebbe raggiungere addirittura il valore globale di oltre 1.000 miliardi di dollari nel 2040. Ecco perché credo che il governo debba considerarlo un settore chiave per la sua capacità di fornire sistemi e di servizi in tutti i settori, dalla sanità innanzitutto, come diceva lei, ma anche nell'agricoltura di precisione, nei cantieri, nel patrimonio culturale da monitorare. Ecco, io credo che oltre a entrare sempre più nelle nostre vite, l'industria dello spazio è sempre più parte integrante anche della politica industriale europea, una centralità confermata anche dall'affidamento dello spazio al commissario Breton e dall'attenzione della Next Generation EU. Io credo che lei abbia conosciuto, se non sbaglio, per esempio Nanni Bignami, che è
Certo.
stato presidente dell'ASI. Io ho avuto l'onore di essergli stato amico, è stato il primo italiano ad essere presidente del Comitato Mondiale per la ricerca spaziale,
Il
membro
COSPAR.
dell'Accademia dei Lincei, Legion d'Onore per meriti scientifici, Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insomma, uno straordinario astrofisico oltre che un formidabile divulgatore. Ecco, lei saprà che lui scoprì una stella che dista 800 anni luce da noi ed è tra le poche parole italiane il nome che a questa
Sì.
stella ha dato lui, Gemminga, che nella lettura scientifica internazionale. In dialetto lombardo che mica significa non c'è,
No,
in realtà
infatti.
c'è, come? Ora,
C'è,
Nanni
ma
la
non si vedeva,
scoprì,
nel senso lui e la consorte Patrizia Caraveo dimostrarono invece su dati radio che esisteva, anche se non si vedeva.
esattamente così, ma questa scoperta la fecero quando lui era poco più che trentenne. Ecco perché io credo sia molto importante far comprendere come sia necessario investire sui nostri giovani ricercatori. E di lui mi piace ricordare, guardi, una frase che mi rimase impressa, in realtà poi ho scoperto che non era sua. L'uomo appartiene alla terra, la terra non appartiene all'uomo. Ecco, questa frase era di Toro Seduto, no? E questo concetto mi pare straordinariamente attuale e quando si parla di sostenibilità ambientale, in fin dei conti si torna a quel concetto semplice e rivoluzionario che è espresso in quella frase. Quindi io credo che alla sua domanda occorra rispondere in questo modo, avendo sempre più fiducia nella ricerca, nel futuro, questione sulla quale il PD non può che essere collocato in maniera naturale, perché lo
Certo.
spazio significa
Ecco,
progresso e futuro.
su questo le voglio fare una domanda. Intanto ricordo molto bene Nanni Bignami, a cui sono stato legato anche dal punto di vista amicale, e devo dire ci ha lasciati un po' presto, ecco. Lui
Sì.
diceva assolutamente sempre la terra sopravviva agli umani, e quindi se ci occupiamo diciamo della terra non è un problema del pianeta, ma è un problema della nostra esistenza.
È
Detto
così.
questo, il Partito Democratico, adesso le faccio una domanda anche personale, immagino, perché Ha più o meno, a seconda delle stagioni, ha avuto a volte un responsabile di ricerca, devo dire non con una certa continuità, perché ce l'ha avuta piuttosto frammentare. Adesso il segretario Zingaretti ha deciso di avere un responsabile aerospaziale, cioè non solo un responsabile tout court ricerca generico, ma di settore. Secondo lei a cosa dipende questa scelta?
Ma io volo basso e quindi mi occupo di aerospazio e mi limito a questo,
Sì.
avendo però chiaro un dato, che si tratta della seconda industria del paese, che ha naturalmente livelli di innovazione tecnologica presentati non soltanto dai grandi gruppi, il principale dei quali è sicuramente Leonardo, ma da una filiera di piccole e medie imprese che costituiscono un patrimonio inestimabile del paese. Credo che quindi vadano assolutamente incoraggiate queste realtà, perché noi abbiamo assolutamente bisogno di più risorse per la ricerca, per la sanità, per le pensioni, per il lavoro, per gli ammortizzatori sociali, ma innanzitutto noi abbiamo bisogno, per avere a disposizione queste ricchezze, di creare nuova ricchezza, di creare valore aggiunto. E questo è un settore dove il valore aggiunto pro capite per dipendente è in assoluto il più alto in Italia, con delle ricadute che molto spesso anche probabilmente molti ignorano. Lei probabilmente no, saprà senz'altro che una di queste piccole, piccolissime realtà del settore aerospaziale consentì a suo tempo di catturare uno dei capi più feroci di Cosa Nostra, grazie a strumenti sofisticati che quell'azienda, che esiste ancora naturalmente, mise a disposizione dello Stato. Ecco perché io credo sia necessario che il Partito Democratico faccia il possibile perché anche dentro le scelte della New Generation U, come si dice correttamente, noi si abbia un'attenzione particolare al settore nel quale l'Italia ha avuto un ruolo anche storicamente rilevante. Lei sa benissimo che grazie al programma San Marco nel 64 l'Italia è stato il terzo paese al mondo ad aver lanciato ed operato vettori e satelliti spaziali, un primato che è stato confermato da 50 anni di investimenti materiali e umani che ha permesso al nostro paese di essere tra i fondatori dell'ESA, come lei sa, di creare l'ASI e di partecipare ai più importanti progetti spaziali europei con la NASA e con altri paesi del rispetto club
Assolutamente.
spaziale.
Si conclude questa prima puntata della rubrica La settimana scientifica, rubrica culturale su innovazione e tecnologia. Ringrazio gli ospiti di questa prima puntata, la collega Giulia Bonelli, il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Giampaolo Manzella e il responsabile per la ricerca aerospaziale del Partito Democratico, l'onorevole Daniele Marantelli. Vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Noi comunque ci siamo tutta la settimana, basta andare sul sito www.immagina.eu.